Santo, ovviamente preceduto da una piccola introduzione sul frigo. Il frigo del Signore patito, sepolto e risuscitato, Sant'Agostino, oggi si permette di chiamare il frigo pasquale, con una parola unica che comprende ovviamente i momenti della passione, della sepoltura e della resurrezione, che come potete dedurre sono il venerdì, il sabato e la domenica. Quindi giovedì non farebbe parte di questo trigo. Anche se l'attuale liturgia riformata fa iniziare il trigo la sera del giovedì, quindi mettono trisogna, ma come preludio di giovedì, a questo compito quasi di unire la fine della Quaresima con l'inizio del triduo sacro, del tre giorni. E il mistero della Pasqua, la fase, diverse fasi, c'è una lunga discussione ancora aperta sul significato esatto di Pasqua. Semplificando poi i passaggi intermedi, il significato fondamentale è quello del passaggio, che a sua volta può essere inteso anche facendo riferimento ai testi biblici, come andando in ordine cronologico quasi, il passare oltre dell'angelo sterminatore, che dove vede il sangue passa oltre. Più ricordato, più solenne, come vero passaggio, è il passaggio del Mar Rosso, il passaggio dalla schiavitù alla libertà, l'inizio del cammino verso la terra promessa. Nel Nuovo Testamento, quindi nell'esperienza cristiana, è il passaggio dalla morte alla vita di Cristo e con lui della umanità redenta. Passaggio quindi prefigurato, già nelle realtà che vi ricordavo e che nella liturgia si rivive non come ricordo ma come memoriale, memoriale il ricordo di una realtà ancora producente frutti in attesa della pienezza dei frutti, tre aspetti del memoriale. La liturgia conosce un'unica Pasqua, tutta la storia della liturgia è un'unica Pasqua. Nei due momenti che prendo da Lercaro, lui amava molto chiamare con i termini di Staurosima e Anastasima. Stauros è la croce, Anastasis è la resurrezione. Pasqua di croce e Pasqua di resurrezione. La Pasqua di croce è stata già celebrata con i due momenti dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme per dare inizio alla sua Pasqua, acclamato dalla folla e dai fedeli oggi, perché va a morire e a risorgere. Due momenti anticamente molto più distinti anche nel colore dei paramenti. Adesso il colore della Pasqua Staurosima non sono i colori del funerale di Cristo, il violo e il nero, come si usavano a volte il nero e il venerdì santo, sono il trionfo, la gloriosa passione. Quindi il colore è il rosso della porpora regale che viene poi cantata in vari inni della liturgia delle ore. Questo fatto di cominciare il giovedì sera poi porta anche a rivivere, diciamo, cronologicamente i fatti della vita di Gesù, la passione in attesa è cominciata giovedì sera con l'arresto. Dopo la cena, l'arto degli ulivi, comincia con l'arresto, la passione, i vari processi. Viene ricordato, ed è interessante per alcune osservazioni che poi faremo, che il giovedì era l'ultimo giorno in cui si diceva la messa anticamente, perché il venerdì e sabato per l'antica tradizione erano alberosi, non si diceva la messa in venerdì e sabato. Quindi giovedì, l'ultimo giorno in cui si diceva la messa, è successo che, approfittando di questo fatto, sono state inventate diverse messe nell'ultimo giorno in cui si poteva dire prima della celebrazione del trigo. E le tre messe erano quella di cui parleremo, che è quella fondamentale, la più importante, sia allora che adesso, che è la messa della cena del Signore. Poi si erano aggiunte altre due messe, una per la riconciliazione dei pententi, che in una messa apposita venivano riammessi per poter partecipare al primo pasquale, specialmente alla vigna pasquale, e la messa per la consacrazione degli oli, per quasi alleggerire il rito della notte pasquale, che prevedendo il battesimo prevedeva anche la consacrazione degli oli battesimali per il battesimo e dell'olio del crisma per la cresima, è stato anticipato in una messa apposita, che è diventata poi la messa crismale, di cui diremo qualche cosa. Invece è sparita, anche nella riforma non è più stata riesumata, la messa per la riconciliazione dei pentiti, che ha trovato altre forme, con la confessione a cui si è più invitati nel tempo immediatamente prima della Pasqua, e con alcune piccole tracce che dopo vi dico della celebrazione della messa della cena del Signore. La messa principale è rimasta, anzi il suo significato nella messa celebrativa della istituzione dell'Eucaristia. Passaggio intermedio, che alcuni di noi hanno vissuto, e quando anche questa messa conteneva dentro di sé, nelle cattedrali, la consacrazione degli oli. Mentre nelle parrocchie normali c'era la messa della cena del Signore, la messa della cena del Signore nelle cattedrali era comprensiva anche della consacrazione degli oli, e poi si è tornati a una messa apposita per questo. Il mistero della cena del Signore. Il giovedì ha anche un altro nome molto caratteristico e molto importante, che è il Natalis Calicis, il giorno della nascita del calice, con riferimento preciso alla passione del sacrificio della messa col calice di benedizione, che noi diciamo che è la riproposta della passione, morte e risurrezione del Signore, che egli torni. Un altro nome è il giorno della traditio. Questa è una parola importante nei suoi vari significati. I testi parlano di quelli biblici e quelli liturgici, della notte in cui fu tradito. Se pensiamo un pochino che cosa vuol dire la notte in cui fu tradito, ci viene subito in mente il tradimento di Giuda, ma è anche il tradere, il darsi, tradizio vuol dire consegnare, quindi uno che consegna al nemico, questo è il tradimento di Giuda, ma è anche la consegna che Gesù fa di sé a noi, attraverso i segni della sua presenza nell'Eucaristia, tradizio anche questa. E poi ancora il tradizio come il totale dono di Gesù al Padre e ai fratelli, come risposta la tradizio, cioè donarsi attraverso il segno della carità dei membri della stessa comunità cristiana. La denominazione che è stata invece poi mantenuta e che ha un rilievo ufficiale è in cena Domini, che anche negli avvisi con cui viene data, che è il titolo con cui ancora è chiamata nella messale, anche italiano, in cena Domini, nella cena del Signore. Usata anticamente, è rimasta tale e quale, e nella notte in cui il Signore veniva tradito con il pane, l'Eucaristia quindi è al centro della liturgia del Giovedì Santo. Gli altri elementi del giorno, cioè il rito di Giuda, l'abbandono degli apostoli, l'agonia, l'Getsemani, sono presenti nell'Officiatura. L'Officiatura, dicevo, per Erodi, del mattutino, così delle ore e anche le altre ore della giornata hanno presenti questi elementi. Si fa presente che il vespro non è previsto per chi partecipa all'azione liturgica pomeridiana, perché è quella che domina il momento. Quindi celebrazione del sacrificio della croce reso presente da Gesù anticipandolo della cena. Ricordavamo che l'altro giorno la lezione liturgica, come il fate questo in memoria di me, Gesù ha detto dopo aver fatto una cosa che si può rifare, e non lo ha detto sulla croce, fate questo in memoria di me, sarebbe stato problema, l'ha detto in un banchetto, in una cena, e questo è possibile rifarlo, fate questo in memoria di me. Tenendo presente che fatto nella cena c'è già tutta la ricchezza della sua passione: il pane, il vino, il pane donato, il vino offerto per la salvezza, sono l'anticipo mistico, misterioso, reale della Pasqua del giorno dopo. Fatto storico e unico e irrepetibile, non c'è bisogno che si ripeta perché è pieno di tutti i significati salvifici possibili e immaginabili, anche di più, è rinchiuso in un gesto. Il gesto del prendete, mangiate, prendete, bevete, fate questo in memoria di me. Questa è la Pasqua del Signore presente nel segno del banchetto. Può darsi che ne riparliamo quando facciamo il prossimo capitolo della Costituzione sulla liturgia, le discussioni recenti, anche un pochino incrementate recentemente, del rapporto tra banchetto eucaristico e sacrificio della croce. Vi faccio solo qualche piccolo accenno che qualcuno avrà potuto notare, che è la conseguenza di questa discussione, di questa sottolineatura di diversi momenti o di diverse parti della stessa realtà. La tendenza delle chiese post-conciliari da un altare grande che rappresenta la mensa, dove si può stare in molti intorno, idealmente tutta la comunità, che ovviamente quanto è grande non sta neanche intorno all'altare grande, agli altari piccoli a cui si tende adesso nell'attuale architettura sacra della Miserara, negli ultimi adorni, nel 10, è stato fatto un altare più piccolo, per motivi anche così estetico, liturgici, che non mi rilascia troppo l'assemblea da quelli che stavano dietro, ma anche con questa tendenza, anche chiese antiche che avevano già un altare debole come dimensioni, sono tornate all'altare piccolo, la mensa, il sacrificio. Ovviamente le due cose non vanno insieme, ne parleremo più abbondantemente quando facciamo il capitolo dedicato a questo dal concilio. E anche nel Giovedì Santo la cena del Signore, contiene, la cena che noi celebriamo, contiene la Pasqua che noi celebriamo, il dono del corpo e del sangue, il sacrificio della croce presente nel banchetto, che possiamo ripetere, fate questo in memoria di me, cioè dentro tutto. Natale del calice, come momento caratterizzante, elemento caratterizzante. Poi, con nel Medioevo, l'avvento dello sviluppo grandissimo che ha avuto, specialmente nella Chiesa dell'Occidente, la presenza reale e la venerazione delle specie, c'è stato un spostamento di attenzione specialmente nella parte più popolare della comunità cristiana. Dal Natale del calice, dalla celebrazione eucaristica, la messa in cena del Signore, al cosiddetto sepolcro. Molta gente che non va a messa neanche oggi, che si è cercato di demolire questa idea del sepolcro, va ancora a cercare i sepolcri. La Santa Chiesa visita i sepolcri. Il sepolcro è il nome che ha preso, per questo tipo di sviluppo successivo, il luogo dove veniva e viene ancora messa l'Eucaristia per la celebrazione del Venerdì Santo. C'è stato tutto un periodo in cui, recente, la comunione non si faceva, il Venerdì Santo lo faceva soltanto il sacerdote, con l'ostia consacrata il giorno prima, per cui veniva chiamata anche la messa dei presantificati, ne parleremo domani sera. Il luogo dove veniva deposta l'Eucaristia, così ha preso poi, diciamo, il significato del luogo dove è stato deposto Gesù morto. Anticipato la morte di 24 ore circa, e creando soprattutto una distorsione profondissima sul significato di tutto il Giovedì Santo e di quel momento preciso dell'Eucaristia riposta nel luogo dell'adorazione. Certo, lo sviluppo dell'adorazione eucaristica, della venerazione delle specie, che sapete che in Oriente non è accettata dalla Chiesa orientale, ha portato a dare un grande sviluppo a questo momento. L'Eucaristia lì dentro ha preso il significato dell'allargamento, della monumentalità di un sepolcro da andare a visitare, i fiori numerosissimi, le candele numerosissime del Settecento, le macchine che volevano rappresentare il sepolcro, i soldati romani, tutte le realtà che hanno deviato l'attenzione dal Natale del calice verso la morte di Cristo, che deve essere ancora celebrata nell'Eucaristia. Probabilmente per una mancanza di senso liturgico che traduceva tutte le cose così in commemorazione, e per la commemorazione i gesti esterni di questo genere non fatto mai utili, peccato che non sia in sintonia con il significato. Ecco, il Carlo parlava di ricchezza esorbitante di apparati. L'adorazione della presenza reale è giusta. Insieme del caro, che mi si chiedeva moltissimo sul significato dell'Eucaristia, di questo progetto, è stato dato per essere mangiato, per essere mangiato, non per altro, per essere mangiato, ma diceva, non per questo deve essere meno adorato il corpo di Cristo, qual è il significato principale che ci si è dato per essere mangiato, per fare comunione con Dio, tutti quelli che ne partecipano. Anche se qui finiva con una cosa interessante di prima del caro, però sì, era più un auspicio che una realtà, anche già allora. Il popolo cristiano sente tuttavia ancora il senso genuino di questa commemorazione della cena, e nel Giovedì Santo si accosta in folla la comunione. Forse adesso un po' sì, a quei tempi no. Con le chiese cattedrali, i giorni santi mi sono più frequentato, anche a loro. Deserti il venerdì e il sabato, ne riparleremo. Questa celebrazione della cena del Signore è ovviamente gioiosa. Si interrompe, come in alcuni casi, anche per alcune feste, vedi San Giuseppe, che vedi l'Annunciazione fatta mancare come quest'anno nella Settimana Santa, che viene trasferita al lunedì successivo. Si va al bianco, solo l'alleluia si tralascia, ma tutto il resto è gioioso, fiori sull'altare. E l'atmosfera di vestizia però è presente, il canto di gloria, e il canto di gloria e le campane che suonano. Normalmente si dice, perché poi dopo ce l'hanno, va bene, bastonare che possessero per dire che loro non saranno, ma suonarlo così a destra. Secondo alcuni è un resto di quell'accoglienza dei penitenti che venivano riammessi con festa della celebrazione dell'Eucaristia. Qualcuno dice che quest'uso di suonare le campane è l'ultimo rimasuglio, presente anche adesso, della gioia per la Chiesa che accoglie quelli che erano stati esclusi e avevano fatto tutta la quaresima di penitenza, di sacro, eccetera, sulla testa, fuori dalla Chiesa, venivano accolti, e questo sarebbe un gesto. Come la notte di Pasqua suonano perché è la festa dei nuovi cristiani che entrano nella comunità. Quindi giovedì suonano per chi rientra dopo essere stato escluso per i suoi peccati, la notte di Pasqua è per la gioia di accogliere nuovi membri del suo seno. Il carattere di mestizia riprenderà poi dopo la fine della messa con la spogliazione degli altari. Immediatamente dopo la messa, la riposizione dell'Eucaristia nel luogo dell'adorazione sarà notturna fino alla mezzanotte, perché poi dovremo subentrare in senso per venerdì, per la passione. Quindi se si continua deve essere senza luci, senza rumori particolari, fino a mezzanotte, proprio la donazione dell'Eucaristia. Quindi questo senso di partecipazione all'evento di quell'ora, Gesù morto, Gesù tradito, Gesù catturato e portato ai primi processi. Voglio dire alcune cose sulla lavanda dei piedi e un'altra considerazione sulla messa medesima. Io non mi fermo questa sera sulle letture, perché erano comitate durante la celebrazione, il tempo presente come sconto. Voi sapete che nella messa del Cristo, nella messa della cena del Signore, la prima lettura è il sacrificio pasquale antico, l'agnello. Prima lettura l'agnello, eccetera. Le altre due sono la seconda, dalla prima lettera di Paolo, che contiene il più antico racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. L'istituzione dell'Eucaristia, noi abbiamo i tre Vangeli sinottici e della prima lettera di Paolo, quella in cui riprovera poi i Corinzi di vivere male la cena del Signore, fino a dire che questa non è la cena del Signore. Perché voi andate lì, c'è chi mangia, c'è chi sta a sbadigliare e a guardare, questa non è la cena, questo non è considerare il corpo del Signore, chi mangia bene così mangia bene la sua condanna, perché non riconosce il corpo del Signore. Ed è proprio su questo riconoscere il corpo del Signore che voglio fare alcune osservazioni sulla lavanda dei piedi. La lavanda dei piedi che invece costituisce il brano del Vangelo in questa celebrazione del Giovedì Santo. Non si prende uno dei racconti dei sinottici con la istituzione dell'Eucaristia, che sono anche un po' più abbondanti, perché creano anche l'ambiente, andate a preparare la cena, vedete, la sala con i tappeti, lì, niente. Il racconto scarno di Paolo, che dura poche righe, in quella notte, col senso della tradizione, quindi non smetto quello che mi ha volto ricevuto, che il Signore nella notte in cui veniva tradito, questo termine multievocativo, prese il pane, eccetera, eccetera, eccetera. Invece la Vangelo era la lavanda dei piedi. La lavanda dei piedi, nel Vangelo di Giovanni, dove non c'è, nel Vangelo di Giovanni, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Sto a fare tutti gli approfondimenti esegetici che sono stati fatti su questo, su questa realtà, che nel Vangelo di Giovanni non ci sia il racconto delle istituzioni dell'Eucaristia. Dico solo alcune non le chiamo conclusioni, perché conclusione vuol dire che la discussione è finita, oppure attualmente conclusioni della ricerca esegetica, che poi è quella che determina, secondo me, e forse anche insieme i pulsi, dalle costruzioni liturgiche. Perché Giovanni non mette il racconto dell'Istituto di Eucaristia? Perché sono tante. Giovanni avrà conosciuto i sinottici, avrà voluto completarli, non li ha conosciuti, quindi è partito per un'altra, lasciamo stare. Però una cosa che si può sostenere è questa, che quando Giovanni ha scritto il suo Vangelo, che è l'ultimo, la comunità cristiana celebra la Santa Eucaristia. Il posto, ci si trovava nelle case, si diceva frazione del pane, la frazione del pane è il più antico nome dato a essa. Ma vedi Paolo, veniva fatto il rito della frazione del pane, ricordando la cena del Signore, il fatto di questo in onore di me, ma riducendolo delle volte sul nuovo rito, quasi che il rito fosse tutto quello che si poteva fare del fatto questo in memoria di me, rispetto in relazione. Allora Giovanni non parla più di Gesù che istituisce l'Eucaristia, ma ne sottolinea il significato profondo di trarre, di donarsi, di mettersi totalmente a disposizione con il racconto della lavanda dei piedi. Il racconto della lavanda dei piedi che racconta come Gesù durante la cena si mise il grembiule, la chiesa del grembiule, sembra che sia diventata d'attualità e non più di sogno come tutti di Don Tonino Belli, non conosce molto di mai il pezzo della chiesa con il grembiule. E cominciò a lavare i piedi agli apostoli. Pietro, che non lo sapeva, e Gesù ti dice che non avrai parte con me, se non ti amo, non avrai parte con me. Allora avrai anche questo. Per avere parte con Gesù bisogna riconoscere l'importanza del servizio, della donazione reciproca, che diventa il significato profondo dell'Eucaristia. L'Eucaristia non è solo il rito con cui si fa memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, ma è la ricchezza del donarsi da parte di Cristo, di Dio che dona il suo Figlio all'umanità, ed è l'umanità che lo accoglie, convinta che in questa accoglienza è necessario che il fatto questo memoria di me venga ripetuto attraverso quello che io ho fatto anche voi. Adesso voi non lo capite, lo capirete poi, fatelo anche voi, lavate i piedi degli altri. Questo diventa il vero significato della celebrazione del Cristo, in vista del servizio. È il servizio che Dio fa all'umanità in Cristo e che chi ne è toccato è tenuto a ripeterlo con i suoi fratelli. Quindi la lavata dei piedi, che può sembrare un elemento folcloristico, che viene contestato anche da molti per la forza di un segno che poi si dice non trova corrispondenza nella realtà normale dei rapporti in chiesa, più grande che la piedi, la più piccola, dove e quando male. Vengono suggerite poi delle proposte per rendere anche più vero il significato, ma il significato è già compreso nell'Eucaristia. Il significato è parte del Signore, il dono di sé che Cristo fa all'umanità e chiede, come ho fatto io, fate anche voi, non solo ripetendo il rito, ma puntando al significato. Vengono suggerite iniziative, proposte per il giorno, perché non parlo con la rara, per il giorno in cui si sceglieva per tutto l'anno un elemento che caratterizzasse l'attività caritativa della parrocchia. E veniva annunciato proprio subito prima, l'omelia, prima di fare la domanda dei piedi, per inverare in qualche modo anche così l'impegno quello che è simbolo del testo viene significato. E io ricordavo sempre che sì, certo, fare una mano di piedi e poi comportarci come ci comportiamo tante volte è scredente, ma è ancora più scredente c'è una eucaristia, e poi comportarsi in quel modo, e se una mano di piedi possiamo anche saltarla perché è facoltativa, per noi è più importante, e non possiamo non celebrare l'eucaristia. Coerenza comunque viene richiesta. Un'altra osservazione, finisco, casomai mi sia domanda, la farei sul fatto della messa del Crisma. Vi ho già accennato nelle varie fasi, qui storicamente è stata tradotta liturgicamente. Oggi, nella riforma liturgica, è diventata la messa del presbiterio, dei preti. Ci sono loro e poche altre persone. C'è stato un periodo in cui venivano di Bologna invitati ed erano presenti i cresimanti, poverini. Di solito erano tutti in piedi perché non c'era il segno per loro. Quella cosa così lunga e così incomprensibile per loro era più, penso, un tormento che una preparazione. Adesso qualche uno si ancora, ma meno. Perché ha preso proprio le caratteristiche della messa del clero. Si rinnovano le promesse, fedeltà a Cristo, di benedizione al popolo di Dio. Come stanno esattamente le cose? Mi aggancio solo a un aspetto, che non è riuscito a tradursi diversamente, però non si è riuscito neanche a toglierlo. Un aspetto che però è il significato di tutta quella liturgia, che viene chiamata non la liturgia del sacerdozio ministeriale, ma la liturgia degli occhi. Ed è una frase del prefazio di quella messa, che vi leggo: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo del Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito in Cristo, tuo Figlio, pontefice della nuova ed eterna alleanza. E hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Notate, parla di pontefice della nuova alleanza, unico sacerdozio, perpetuato dalla Chiesa. Egli, continua il prefazio, comunica il sacerdozio legale a tutto il popolo dei credenti. E, con affetto di predilezione, sceglie alcuni tra i fratelli che, mediante l'imposizione delle mani, fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovi il servizio del Chiettore, prepara i tuoi figli alla messa pasquale, servi premurosi del tuo popolo, lungo nel silenzio. Si torna alla situazione clericale, credo, sacerdozio ministeriale. Però la partenza avete sentito che è quella del sacerdozio legale. Perché l'olio con cui si è consacrati, l'olio con cui è unto Cristo, Cristo che è unto, è quello che dà di tutto il popolo cristiano del battesimo un popolo legale. Il sacerdozio è lì, la base del sacerdozio è quella. Il sacerdozio ministeriale è a servizio più che dell'Eucaristia, diciamo anche lui, no? Anche dell'Eucaristia, ma tutto il popolo è a servizio dell'Eucaristia e dall'Eucaristia deduce culmine e vertice. E il sacerdozio ministeriale è a servizio del popolo perché possa celebrare l'Eucaristia. qui sarebbe interessante approfondire la visione protestante di questa cosa, dove non c'è bisogno di questa mediazione, perché è un popolo regale che c'è il sacerdotale che c'entra l'Eucaristia, non mettiamo questi particolari, ma l'unzione battesimale arricchita da quella della cresima è la base per esercitare il sacerdozio regale, il sacerdozio del popolo di Dio. Il sacerdozio ministeriale, quelli che con particolare predilezione di scelto, solo perché il popolo possa realizzare quella missione, che non è paritaria, ma è gerarchica, e poi si può dire che si vuole, ma io mi fermo qui. Quindi la messa del crisma, come è attualmente vissuta, secondo me, secondo anche altri, non esprime esattamente quello che dovrebbe essere, quello che vuole essere. La messa del crisma è la messa di Cristo unto sacerdote che continua il suo sacerdozio nel chiesa, nel popolo scelto, unto come lui, a servizio di questa possibilità del popolo di Dio di celebrare l'Eucaristia. Ci sono i ministri costituiti. Ecco, con questo voglio riportare le cose al giusto equilibrio, ma volevo dare alcuni spunti per partecipare con consapevolezza a quello che è il grande ministero della Giovedì Santo, e termino le mie riflessioni con questa del Cardinale del Carro. Così il Giovedì Santo, che nelle ore di lavoro, fatto lunga introduzione dicendo come le celebrazioni portate al mattino per rendere più possibile per la gente che di notte non usciva, si sono poi scontrate col fatto che sono state abolite come feste di precetto, dove erano una volta, e per cui sono state poste nelle ore in presenza al lavoro, il contrario di quello che si voleva ottenere. Così il Giovedì Santo, che nelle ore di lavoro ha visto i fedeli intesi, attenti alle loro attività consuete, ha riunito sul tramonto della chiesa la comunità tutta intorno all'altare, per commemorare nella gioia di un immenso dono ricevuto e nella tristezza del ricordo amaro di tanti tradimenti, la cena del Signore. Prendendovi parte, si alimenta nei cuori e nei rapporti discendevoli quella fraterna carità che il gesto di Gesù, rinnovato dal celebrante che la ripiene i fratelli, ha consacrato come unico sincero sigillo rivelatore dei suoi discepoli. Da questo conoscerete. Poi i fedeli si sono succeduti nella amorosa contemplazione del dono che alla vigilia della sua morte, abbandonata fino alla fine, il Signore ha fatto di sé i suoi. E l'adorazione delle ore buie è sembrato un gesto e quasi un impegno di fedeltà al Salvatore che va a dimorarsi per lui. Domattina i fedeli torneranno al loro lavoro, ai campi, alle officine, ai negozi e agli affari, ma avranno nel cuore commosso il pensiero di Cristo e attenderanno loro di raccogliersi per ricordare nell'azione viva della liturgia la morte, per baciare la croce e unirsi ancora a lui e tra loro nella comunione del suo corpo e del suo sangue. Questo finisco.